ringrazio Mario Telò per la sua relazione che è veramente ricchissima di stimoli. Poi, per carità, toccando tante discipline diverse, sicuramente sarà una relazione marcia, ma insomma direi che invece ha toccato in profondità, per quanto riguarda perlomeno i temi storici, quelli che sono i caratteri salienti di questa discussione. Poi, tra l'altro, ringrazio di questa presentazione veramente splendida, con addirittura il saluto finale e un po' di arte che francamente ci aiuta a capire meglio anche i concetti in profondità. Mentre aspettiamo 2 secondi per dare la parola al professor Blondel, magari si può tentare di mettere qualche seggiolina per le persone che sono rimaste in piedi?
E potrebbe spendere in queste cose.
Sì, io... Allora, passo a presentare il professor Jean Blondel dell'Istituto Universitario Europeo. L'Istituto Universitario Europeo, per chi non lo conoscesse, per gli studenti in particolare, è l'istituto che ha sede a Firenze, ma che comunque diciamo, è dell'Unione Europea, dove i dottorandi, i giovani che stanno facendo il dottorato di ricerca provenienti da tutta Europa lavorano insieme e quindi discutono insieme di grandi temi culturali, non soltanto legati quindi al processo di integrazione europea. Il professor Blondel è stato invitato perché, ragionando su questo convegno anche col professor Bianchini, avevamo notato una cosa, che sostanzialmente mancava molto nel programma originario, mancava molto del grande allargamento, mancava molto anche dal punto di vista storico fondamentale, poi Mario l'ha messo fra i momenti fondamentali che scadenzano la storia contemporanea anche dell'Unione Europea, quello della caduta del muro di Berlino e quindi di questa possibile riunificazione del continente europeo. Mancava il centro, l'Europa centro-orientale, mancava come anche domanda, questione, se si trattasse di una potenza civile anche attraverso questa apertura. Avevamo sicuramente una relazione da parte del professor Privitera su questo argomento, ma volevamo anche un ragionamento più complessivo. Per questo appunto abbiamo presentato al professor Blondel che è un uomo che ragiona su tanti temi. Lui continua a dire: io mi sento un pesce fuor d'acqua perché io non faccio studi europei. Io do questa cosa in particolare che adesso ha esposto Mario Telò, non ho niente di specifico da dire, non vuol dire, perché l'abbiamo messo proprio nella parte iniziale perché ci stimolerà sicuramente con delle riflessioni importanti riguardo all'Europa centro-orientale e andrà a arricchire la nostra discussione. Non è che una relazione deve arrivare risposta all'altro, ognuno di noi si è preparato, ha riflettuto su alcune cose da esporre agli altri e quindi se è un pesce fuor d'acqua meglio ancora, perché Mario ci ha posto l'Europa al centro o in una parte o comunque insieme a tutte le altre regioni del mondo in una visione globale, quindi non è che noi siamo così limitati a non poter ascoltare volentieri un pesce fuor d'acqua. Quindi do la parola al professor Blondel, non c'è bisogno, io mi alzo perché affogo in queste sedie, ma puoi stare anche seduto, spengo su.
Grazie infinita, professor Laschi, e la ringrazio molto di questo invito perché mi dà l'opportunità di sentire tante cose sulla... Non va bene?
Semplicemente più vicino.
Semplicemente più vicini. Okay. No, la ringrazio molto perché mi dà l'opportunità di parlare un po' di cose che mi sono molto, che mi impressionano molto sul futuro precisamente dell'Europa, che sfortunatamente non ho, secondo me, molto da fare su una potenza civile o non civile. Ma vi ringrazio molto di aver invitato, siete molto generosi. anche perché, e mi scuso per questo, come voi vedete il mio italiano è molto povero, non so se ho il vocabolario di una persona di 6 o 7 o 8 anni, ma ho qualche volta questa impressione che è la ragione che mi rifiuto di scrivere questa cosa. Sono disposto a scriverla, ma ho bisogno di qualcuno che me la trasforma in un italiano vero, povero Dante, poveri Leopardi ed altri. Come dico, mi scuso particolarmente su questa cosa, chi è che ha bisogno di metterlo qui? Per me il problema dell'Europa per il momento non è tanto se è o non è una potenza civile, ma è o se è o non è divisa o è realmente unita. E quest'unione non può diventare qualcosa vera senza che il problema fondamentale della divisione profonda tra l'Ovest occidentale che si prende sul serio, che pensa che ha scoperto tutto, eccetera, e dell'Est che è stato occupato, dominato per secoli da, diciamo, almeno il 500, e che questa divisione, questa frattura, si trasforma in una situazione di quello che io chiamo integrazione. È molto comune, molto di moda per il momento di dire che l'Unione Europea è in crisi. E naturalmente ci sono tante descrizioni, discussioni, parole, parole sulla questione del voto di no della Francia e dell'Olanda alla Costituzione. Mi ha interessato che il professor Tello non dà tanto importanza a questa cosa. Credo che la gente dà tanta importanza alla questione della Costituzione perché sembra essere simbolica di un malaise profondo, di una crisi profonda, che sarebbe collegata al famoso, questo è ancora questa parola che viene sempre sul deficit, sul cosiddetto deficit democratico. No, non dico che non c'è un deficit democratico nell'Unione Europea, e io parlerò un po' a un certo punto di questa cosa in una maniera indiretta, ma non mi sembra che il deficit democratico è nato il 2004 e che se l'Europa è in crisi da 2004 o 2005 non ha niente realmente da fare con un famoso deficit democratico, ha molto più da fare con altre cose che sono visti come un vero problema. E io ritorno alla questione dell'Ovest e dell'Est, che secondo me la ragione profonda perché si sente una crisi è che c'è una visione molto negativa in molti paesi dell'Ovest, forse non a livello di alcuni elite, non sono sicuro, ma a livello del popolo sulla questione dell'allargamento all'Est. Io torno questa cosa completamente e io trovo al contrario che il fatto che l'Unione Europea è stata capace di accettare, di indossare questa idea dell'allargamento all'est, di prendere l'iniziativa a quel punto, è una prova al contrario che l'Unione Europea è molto vive molto. È molto un'impresa che decide di agire. E secondo me le generazioni future probabilmente diranno che non è il fatto che la Costituzione è stata bocciata, il fatto che l'Unione Europea ha avuto il coraggio, la visione del futuro, e prendendo a suo conto l'allargamento all'est. E di questo che voglio parlare, vorrei parlare del problema che pone l'allargamento all'est, e vorrei infine dare, secondo me, qualche possibilità di gestire meglio la questione di questo allargamento. Questo che è centrale, come ho già detto, è l'idea dell'integrazione. E quello che noi dobbiamo, verso il quale dobbiamo lavorare, è l'idea di un'integrazione dei paesi dell'Est nell'Unione Europea, e che insieme l'Ovest e l'Est fanno una casa comune, vivono insieme. E per cominciare a capire questo, dobbiamo ritornare a cosa è l'Unione Europea. Ma secondo me l'Unione Europea, forse è una potenza civile anche, ma l'Unione Europea è essenzialmente un organismo che non vede il suo futuro. Mi sembra che il professor Tello era d'accordo con questo, perché l'idea del futuro per l'Unione Europea non è una cosa che nessun trattato, in un certo senso, è molto diverso, precisamente, come lei diceva, della situazione degli Stati Uniti, perché hanno creato immediatamente queste barriere che sono le Costituzioni. Secondo me è meglio non avere una Costituzione, perché questo dà la libertà di vedere come l'Unione Europea può sviluppare. L'Unione Europea non è uno Stato. Non è che sono contro il federalismo, questa non è la questione. La questione è che, per il momento, la grande maggioranza degli europei non vogliono una situazione di federalismo. È che l'integrazione è una soluzione molto diversa della soluzione cosiddetta federalista. L'Unione Europea, forse, come l'Inghilterra, è molto più pragmatica come organismo che esiste. Ma se dico questo, che è un aspetto fondamentale del problema, al stesso tempo si deve essere un cemento qualunque, deve essere qualche cosa che mette questa gente insieme. E mi sembra che è sempre vero che l'Unione Europea ha cominciato nel 48-49 sull'idea: non vogliamo guerre insieme, vogliamo che fosse finito, vogliamo che possiamo vivere insieme di una certa maniera. E l'idea dell'integrazione è di vedere come si può trovare una soluzione a questo paradosso che non vogliamo essere uno Stato, non siamo uno Stato, non siamo federalisti nemmeno per il futuro, ma vogliamo al stesso tempo vivere insieme. E allora vorrei trovare una... riflettere un po' di più su come si deve concepire la nozione di integrazione. Per integrazione qui non parlo in dettaglio dell'integrazione economica o l'integrazione sociale, eccetera. Io parlo di questa nozione di base, dell'integrazione dell'Europa. Mi sembra che questa integrazione ha tre caratteristiche. Di una maniera è basata sulle differenze che sono profonde. Secondo, che è l'idea di creare una casa comune ad infinito, non c'è la fine, una fine prevista. E terzo, che l'unica soluzione è quello che io chiamerei il rispetto almeno il rispetto negativo degli altri. Vediamo questi tre punti. Il primo punto è che ci sono delle differenze e noi lo sappiamo tutti. Per cominciare ci sono le differenze di lingua. Noi non vogliamo abbandonare le nostre lingue. I francesi l'hanno fatto sempre e naturalmente gli altri. Non è possibile di dire che l'inglese sarà la lingua dell'Unione Europea. Nessuno vorrebbe questo. E con questo allargamento all'est abbiamo non so quanti, 8-9 lingue di più. E l'Unione Europea spende enorme quantità di denaro a tradurre in tutte le lingue, diciamo dell'estonese al greco, dei documenti che sono fatti in queste lingue. Dunque la differenza linguistica è profonda, ma la differenza linguistica mi sembra essere soltanto la parte più visibile, la parte più concreta di quello che è la nozione di differenze. Noi sappiamo che noi abbiamo delle abitudini e viviamo in una certa maniera. Viviamo per esempio con un certo tipo di bevande, un certo tipo penso alla Spagna e all'ora alla quale mangiano la sera, cose di questo genere, e non vogliamo cambiare questo. Questo è una differenza che noi amiamo. E allora ritorno a questa cosa del deficit democratico. Credo che fondamentalmente l'Unione Europea non può essere democratico nel senso normale della parola, perché nessuno vuole le decisioni alla maggioranza sulla questione di sapere se si deve mangiare alle 8 della sera o alle 10. E fino al momento che non è per domani, fino al momento che ci sono queste differenze, questo è alla base della, si vuole dire, del trattato non scritto che abbiamo tra di noi. Questo è la tesi, se voi volete. Ma l'antitesi è che, come ho già menzionato, che allo stesso tempo noi vogliamo vivere insieme, vogliamo avere una casa comune perché non vogliamo più le guerre. Allora noi dobbiamo, noi siamo un po' come dei vicini di casa. Io vivo in un condominio la più gran parte del tempo a Firenze, non amo tutti che sono lì, ma dobbiamo vivere come vicini di casa. Dobbiamo accettare che ci sarà e ci sia una casa comune europea dove non possiamo e non vogliamo partire. E il punto è che stesso gli inglesi che dicono, quando ci sono i sondaggi si vede sempre che una grande percentuale di inglesi non vogliono l'Unione Europea, infatti e c'è un'accettazione, diciamo, negativa, passiva forse, ma siamo ora dopo 50 anni o 30 anni o 20 anni, siamo abituati a questo e non vogliamo distruggere questa casa. Allora, e questo è il terzo punto, come risolvere questa difficoltà? E si risolve questa difficoltà tra quello che io chiamo il rispetto, almeno il rispetto negativo degli altri. Quello che voi fate non mi piace. Probabilmente penso che voi siete assurdi, ma è così. E finalmente devo accettarlo. E se questione del rispetto, piuttosto negativo di positivo, che vuol dire che sarebbe troppo difficile e non vogliamo buttare un paese fuori o non vogliamo noi stessi abbandonare l'Unione Europea. Su questa base dobbiamo accettare che ci sono queste differenze e che noi finalmente dobbiamo rispettare. E su questo punto che torno alla questione dell'allargamento all'est e farò il paragono con l'ovest, con il sud dell'ovest. Infatti c'è stato un disprezzo del sud dai paesi del nord, che si considerano molto meglio educati, più civilizzati, hanno un senso democratico, eccetera, eccetera. Ma l'allargamento al sud della Spagna, della Grecia, del Portogallo è stato finalmente accettato. C'è stato molti movimenti, c'è stato un turismo enorme, c'è stata tanta gente dell'Inghilterra, dell'Olanda, dei paesi scandinavi che vivono in Spagna e che progressivamente si sono reso conto che forse il tipo di vita che esiste in Spagna o in Italia o in Grecia può essere di molti lati più interessante, più aggradevole della vita nel nord un po' triste, piovoso, eccetera. E il problema è che non abbiamo risolto questo con l'Europa dell'Est. Ha preso tempo per il sud dell'Europa, ma nel sud dell'Europa c'era un po' una cultura comune, a me, almeno del passato. L'Italia e la Grecia rappresentano quello che l'Europa ha sempre voluto fare, latino, greco, eccetera. La Spagna si conosceva, la lingua non è troppo difficile. Allora che con l'Est, quello che abbiamo è un'ignoranza totale. Naturalmente noi sappiamo che questi poveri hanno avuto 45 anni di comunismo, eccetera, e che questo è terribile. Ma questo è stata una ragione di più di non conoscere l'Europa dell'Est, perché erano satelliti. Allora noi ci interessiamo all'Unione Sovietica, la gente imparava il russo, chi imparava il polacco? Un satellite. E questa ignoranza va anche sul fatto che non ha cominciato con i comunisti in 1945, ha cominciato centinaia di anni prima. La Polonia era un grande paese nel 1400, eccetera, è diventato progressivamente, è stata ridotto a niente in 1795. Avete pensato? Cosa voi penserete? Cosa sulla, che effetto sulla mente che il suo paese avesse sparito, fosse sparito per 125 anni? Questo che è il caso polacco. Solo l'Ungheria ha potuto in un certo senso gestire il suo presente e futuro non troppo male nella metà, dalla metà dell'Ottocento in poi. Ma tutti gli altri sono stati colonie occupate dai turchi, devo dire, no? L'impero ottomano ha occupato tutto e si può dire che il problema dei Balcani in un grande parte viene di questo. Più i russi, più gli austriaci, austro-ungheresi se voi volete, e per la Polonia la Prussia Germania. Sono paesi che non conoscono niente di altro che l'occupazione. Ma noi non siamo interessati in questi, perché realmente questi paesi colonizzati di questa maniera, perché interessarsi a questo? Allora l'ignoranza produce un senso di superiorità, noi siamo economicamente molto meglio, eccetera, eccetera. Poveri paesi, ma nel senso, poveri paesi, cosa abbiamo da prendere da loro, da avere da loro? Devo dire, pur sfortunatamente, che l'esperienza delle ultime 10 anni per molti di questi paesi non è stato tanto diverso del passato. Primo economicamente c'è stato un declino, non un declino, ma per 5 o 6 anni una caduta catastrofica. Ma c'è stato anche il fatto che, come dicono molti nell'est, noi siamo liberi ora di scegliere, possiamo scegliere una occupazione o un'altra, e che si sentono occupati di una certa maniera di tutto lo sforzo di far passare questo famoso acquis communautaire, che ha voluto dire che la gente ha dovuto accettare e accettare rapidamente tutta una serie di cose, come per esempio il famoso diritto europeo. E allora è questo che mi fa dire che se non si fa uno sforzo enorme per trasformare questa situazione, ci andiamo verso, non direi una guerra civile, ma andiamo verso una situazione dove non potremo vivere insieme, e ci sarà di più in più di difficoltà. E vorrei nei ultimi minuti presentare quello che mi sembra essere il tipo di azioni volontariste che dovrebbero essere fatte. Abbiamo una chance, che è che l'Unione Europea esiste, e dunque che è possibile di fare uno sforzo europeo per gestire meglio questa situazione. E io direi non tanto che la Commissione, ma io direi che il Parlamento di una maniera generale e che il Consiglio dei Ministri di una maniera più specifica, e probabilmente anche il Consiglio delle Regioni, dovrebbe avere un programma, deve avere un programma molto dettagliato per far sì che noi ci conosciamo meglio. L'idea è stata sempre, e all'Europa dell'Est di capire e di fare le cose che l'Europa dell'Ovest faceva. Io direi che c'è anche all'Europa dell'Ovest di capire cosa è l'Europa dell'Est. E vedrò in particolare un programma culturale, un programma educativo e un programma stesso industriale. Culturale, io penso che quello che deve avere luogo è un sviluppo molto rapido, e attraverso tutta l'Europa dell'Ovest, di centri di cultura tipo British Council, Alliance Française o Goethe Institut, che sarebbe di questi paesi, finanziato in gran parte dall'Europa occidentale, per far sì che si possano avere, d'una parte, un numero enorme di manifestazioni di un tipo o l'altro, culturale, far venire dei scrittori, presentare dei film, delle esibizioni, musica, eccetera, per vedere che questa gente non sono barbari. Seconda cosa, che questi centri di cultura dovrebbero avere un programma intensivo e rapido della lingua del loro paese, un programma intensivo di corsi per imparare da parlare un po', da leggere un po', di tal maniera che finisce quello che è successo per il momento, che è che la gente dell'Est, per comunicare con noi, deve parlare inglese o francese o tedesco, ma non polacco o ungherese o ceco. Questo deve finire, noi dobbiamo andare lì. E non sono contro imparare la lingua russa, ma il fatto è che fa parte dell'Unione Europea sono questi paesi, non la Russia. Terza cosa, dovrebbero organizzare un numero grande di tours, mettere questi centri di cultura come mettendosi in contatti con tour operators. Apparentemente sono tutti questi seniors come me che non hanno niente da fare e molto denaro. Allora perché non fare tours in Romania, che ha dei conventi, monasteri molto interessanti? E perché la gente non ci va? La gente va a Praga, comincia ad andare a Budapest, va un po' a Krakow, e tutto. Se deve essere molto di più, piuttosto che tanta gente che va a Venezia o a Firenze dell'Est. Questa è la prima cosa, cultura. educativo, non solo con gli studenti, amo molto gli studenti, ho vissuto tutta la mia vita con gli studenti, ma credo che a parte e con questa cosa di studenti si dovrebbe essere un programma educativo a livello più basso delle scuole, 14-15 anni, gente che imparano un po' la lingua su questi programmi che io ho menzionato e che andrebbero per un mese, due mesi in una famiglia o essere in un stage del tipo dell'altro per vedere questi paesi. Questo sarebbe il secondo programma educativo che non può essere fatto soltanto tra il Consiglio dei Ministri dell'Educazione perché è una questione di sussidiarietà. Allora, vediamo che questo Consiglio dei Ministri è disposto a far sì che noi ci conosciamo meglio e che i giovani si conosciamo meglio con la gente dell'Est. E la terza cosa, mi sembra che il Consiglio dei Ministri dell'Industria potrebbe fare molto a livello, e credo che c'è qualche cosa che ha luogo già qui a Forlì, e ho pensato in questi termini, per mettere insieme dei, diciamo, piccoli joint ventures, se voi volete, a livello delle piccole e medie imprese. No? È ovvio che le grandi imprese, le multinazionali occidentali, hanno messo i loro piedi in Europa dell'Est e questo non è per cambiare per moltissimo tempo. Ma a livello delle piccole imprese, io vedo per esempio a Firenze, tutti questi artigiani potrebbero essere collegati con artigiani di altri paesi dell'Est, la Romania, della Polonia, eccetera, e fare dei piccoli joint venture. E ho pensato a questo in termini di queste cose che hanno luogo in India, dei micro investments. Ma mi sembra che il Consiglio dei Ministri dell'Industria potrebbe interessarsi a questo, dovrebbe interessarsi a questo, con a livello di ciascun paese, a livello ancora più basso, di camere di commercio, eccetera, eccetera. Ma secondo me, per finire, secondo me soltanto se si fa una cosa di questo genere potremo in un, direi, 5 o 10 anni avere un inizio di integrazione tra l'Europa dell'Est e l'Europa dell'Ovest e avere un po' di questa unione che è necessaria. E il paradosso di questa cosa è che se un programma di questo tipo ha luogo, al stesso tempo forse qualche problema dell'elitismo dell'Unione Europea potrebbe essere diminuito, perché quello che io preferisco e quello che io tento di suggerire vuol dire mettere molta gente, molto più di quello che sono coinvolto per il momento, nell'idea del rapporto tra l'Est e l'Ovest all'interno dell'Unione Europea. Grazie.
Ringrazio Jean Blondel perché oltretutto, diciamo, quando vengono studiosi che non sono proprio degli studi europei, secondo me è particolarmente interessante perché adoperano anche un linguaggio diverso e ci aiuta, no? Vedo gli studenti, infatti hanno seguito con grande attenzione perché si cambia anche un attimo la modalità di approccio. Poi ha fatto sorridere molti dei miei studenti dell'Est, quindi questo mi fa particolarmente piacere. Poi ho ricevuto anche delle domande per possibili investimenti di questo denaro, delle innumerevoli pensionati europei che non sanno dove sistemarlo nel frattempo. 20 minuti per il coffee break e poi riprendiamo.
Alcuni degli argomenti su cui ci confronteremo oggi. L'obiettivo